suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife!
Suggeritore Nightlife ritorna, una buona serata agli ascoltatori, alle ascoltatrici della nostra trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, al teatro in particolare. Quest'oggi siamo in formato magazine, siamo nello studio 2, per cui gli ospiti o ci vengono a trovare o ci colleghiamo con loro in diretta, ma la morale è sempre quella, facendo il verso a una vecchia pubblicità, noi parliamo al suggeritore anche e soprattutto degli spettacoli che stanno per debuttare o che sono in scena da poco e che insomma rappresentano per noi anche un modo per raccontarvi qualche cosa di più di tutto quello che si muove sulla scena contemporanea. Dunque, una buona serata a voi. La mail per scriverci durante questa puntata è suggeritore@radiopopolare.it, ma meglio se scrivete sempre in diretta al 331-6214013 con Telegram oppure alla mail diretta @popolarenetwork.it. Questo naturalmente se volete saperne di più, se volete dire qualcosa ai nostri ospiti, se volete segnalarci qualche cosa. Noi saremo in podcast con questa puntata del suggeritore Nightlife alla fine della diretta di questa sera. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare come di consueto. Allora, sono parecchie le voci che sentiremo quest'oggi, quella di una performer e drammaturga iraniana che sarà in scena da domani per due date con il suo Songs for No One, un progetto sonoro molto interessante, una ricerca interessante nell'ambito del Festival Fog a Triennale Teatro. E ancora vi parleremo invece di una versione particolare di Romeo e Giulietta che va in scena al Teatro Leonardo, parleremo con uno dei suoi protagonisti. Ancora sentiremo fra poco Giuseppe Isgro per Love Lies Bleeding, che è appunto un titolo celebre di Don DeLillo, da cui la compagnia Feedback Zeitgeist ha tratto uno spettacolo che abbiamo avuto occasione di vedere un paio d'anni fa, ma che adesso ritorna al Teatro dell'Elfo proprio fra poco. E invece ci è venuto a trovare, complice il fatto che abita non tanto distante da Radio Popolare, quindi diciamo che ci sentiamo un po' meno colpevoli per avergli fatto attraversare questa freddissima, devo dire, notte di febbraio, sera di febbraio. Stavamo parlando di spiragli di cielo che si vedono dalle finestre e che vengono progressivamente coperti da palazzi sempre nuovi che insomma vengono innalzati un po' in tutta la città, e qui mi fermo perché altrimenti affrontiamo un altro discorso che Radio Popolare spesso affrontiamo, cioè quella dell'overbuilding oltre all'overtourism. Va bene, allora io do invece il benvenuto al nostro ospite, con piacere è venuto tante volte a trovarci, fra poco debutta con un nuovo spettacolo dedicato tutto a Jan Fabre, o meglio di Jan Fabre, al Teatro Autof, e anche qui non siamo tanto distanti da Radio Popolare. Buonasera Roberto Trifirò.
Buonasera.
Ciao Roberto, grazie di averci raggiunti.
Grazie.
Allora, dunque, qui abbiamo un testo di Fabre, ma un lavoro che tu hai fatto sul testo. E allora, intanto cominciamo a raccontare quando debutti.
Il 19 febbraio, quindi tra due giorni,
mercoledì, sì, ormai sono due giorni, sì, mercoledì prossimo sarai all'Autofi, fino a quando sarai in scena?
Fino al 9 marzo.
Per cui, diciamo, è una nuova produzione, no? Che affronti con... è il tuo primo Fabre?
È il mio primo Fabre.
Ah.
Sì,
il mio primo Fabre non si scorda mai, anche e soprattutto a partire da quello che questo spettacolo rappresenta, no? Per cui intanto annunciamolo.
Sì. Beh, la storia di... il titolo è cure di masturbazione per rimanere sano. Ovvero il re del plagio. Perché? Brevemente, spero. Perché la prima idea era quella di fare uno spettacolo tratto dai giornali notturni, dai diari che lui ha scritto incessantemente.
Bello.
Alla fine degli anni 70 fino a una decina
se
di se
non
anni
ricordo male, ne fu tratto già uno spettacolo,
esatto,
con Lino Musella. Esattamente, molto bello.
Esattamente, esattamente. E poi pian piano ho iniziato a scoprire tutti, a leggere un po' tutti i suoi testi, e sono rimasto colpito da questo Il re del plagio, che fa parte di una trilogia, perché c'è L'imperatore della perdita, Il servitore della bellezza e Il re del plagio, che è del 2005. E quindi ho cambiato idea, in realtà, però è rimasta un po' di cure di masturbazione per rimanere sano, quindi è diventato Ovvero il re del plagio, anche ecco, si è trasformato. Brevemente è la storia di un angelo che vuole diventare un uomo.
Sì.
E quindi c'è un tribunale, no? Ci sono degli spettatori della mente immaginari che devono poi giudicare se lui può essere accettato, diciamo, dalla nostra razza umana, e alla fine è lo stesso Dio che gli tirerà delle pietre dall'alto, quindi lui ritornerà ad essere angelo e fallirà questo tentativo di entrare tra gli umani, diciamo, no? E quindi lui comunque uno degli elementi è quello che può essere l'intertestualità, no? Che c'è un po' in Fabre. In realtà lui qui dice: io non ho un pensiero originale, cioè sull'ossessione dell'originalità nella creazione artistica.
L'autenticità, esatto. Che cos'è?
Esatto. Viene smontata in qualche modo, come invece quello di poter attingere, prendere in prestito, di trasformare poi in qualcos'altro, no? Il plagio, limitare, copiare, scimmiottare, lui chiama, è un elemento invece da tenere in considerazione come qualcosa di creativo, anche quello, no? Riuscire a il re del plagio, quindi chi riesce ad essere più bravo in questo senso, a
chi copia meglio, insomma,
chi copia meglio,
volendola dire in maniera molto prosaica.
Io sarò più umano del filosofo che copio, perché io padroneggio il copiare meglio di colui che copio.
insomma, del resto sull'autenticità e su che cosa è vero, cosa è falso, a partire dalle sue mille sperimentazioni, Fabre, a cui il teatro Autof è legato da 40 anni, insomma, tra l'altro hanno fatto già nei mesi passati una serie di operazioni anche di rivisitazione, di ritorno a Fabre, se penso anche alla sua attività di artista visivo, alle molte e complicate vicende della sua vita, insomma, che sono talvolta anche, insomma, sono state questioni giudiziarie piuttosto serie, insomma, sul rapporto con i suoi attori, alla violenza di certi suoi spettacoli e testi. Ovviamente il personaggio è difficile da maneggiare sia artisticamente che in termini di contenuti, però insomma, tu il testo come lo hai affrontato? Che cosa ne hai fatto?
Di tutti i testi suoi, diciamo, che poi sono riuscito a recuperare magari anche in altre lingue, perché no? Poi adesso ne hanno poi pubblicati diversi, devo dire. Questo mi era sembrato quello più compiuto drammaturgicamente per una, no? una messa in scena teatrale non legata solo alla musica, alla danza, no? Che ci fosse proprio uno spessore di testo interessante. E che poi lui ha, perché in realtà, no, viene più conosciuto come artista a tutto tondo, no? Poliedrico, però c'è una, è interessante anche molto il tema, perché il, no, il dovere, il terrore di essere originali, terrore, no? L'ossessione più che il terrore, cioè l'ossessione dell'originalità nell'arte e nella creazione, anche nel teatro, magari forse più anche, no, in altri ambiti artistici, però anche nel teatro un bel plagio lo vediamo, no? Attingere
più d'uno
di qua o di là, e dici, ma cavolo, ma scusa, ma questo non è un po' troppo, però poi funziona, perché poi non è che non funziona, c'è, cioè, questa gente sa copiare bene.
Beh, sì, ma è successo insomma in tutte le epoche, esatto. Ricordiamo feroci faide fra i librettisti e anche i compositori di musica lirica, per parlare insomma dell'Italia e di questa città, ai tempi di Shakespeare, insomma lo sappiamo, perché poi addirittura ce l'hanno raccontato anche semplificandolo al cinema, insomma, quanto ci fosse, no, rivalità, copiatura.
Anche nella musica.
Nella musica.
Alcuni pezzi, vedi, col giro di chitarra, dici, ma questo qua mi sembra che...
No. Come dimenticare i cigni di Bacala, no, di Balaca, non mi ricordo, di Albano, che furono, che furono copiati da Michael Jackson. Sì, cioè quello fu un caso che insomma ci fa sempre sorridere, ma può essere.
All'orecchio assoluto.
Certo, assolutamente. Però non lo sapevo, sì.
Sì,
Albano all'orecchio assoluto.
Ha un'intonazione
tonato. Naturale, assolutamente.
Sì.
Questo sì, sì, nessuno gliela toglie.
No, certo.
Ecco, però torniamo invece a Ian Fabre. Ci hai raccontato il tipo di lavoro, il motivo della scelta, diciamo il nucleo principale, il nucleo anche proprio di intendimento drammaturgico, no? Di questo testo. Cosa vedremo in scena?
È stato lunghissimo, devo dire, perché il testo comunque ha, è ancora, no, c'era come una sua citazione, ciò che è finito non è stato fatto, in un certo senso questo qui ha un po', è come se fosse una materia che non è ancora, vabbè, comunque
non è ancora compiuta,
sembra quasi, poi lo è, però nello stesso tempo non lo è,
si muove
in scena. Esatto, vedremo i quattro cervelli in delle teche, perché il nostro angelo non ha un cervello e quindi si deve costruire,
deve sceglierne uno,
un cervello, e prende degli elementi da quattro cervelli, e questi, per costruire il suo, e questi quattro cervelli sono, le chiama le quattro Steine, cioè, e ci sono Einstein, Gertrude Stein, perché è un cervello, una pietra femminile, la chiama, e poi c'è Ludwig Wittgenstein e Frankenstein, che è la più importante di tutte le pietre.
E certo, certo.
E quindi lui, vedremo queste, no, questi i tentativi di questo personaggio di iniziare a prendere degli elementi per cercare di costruirsi un suo cervello e diventare
umano.
Anche lui autonomo come essere umano, però anche, ecco, il cervello è anche un altro degli elementi che, di cui Fabre è, diciamo, fanatico, ecco, un po'.
Eh beh, sì, io ricordo anche delle opere visive, cervelli di gioiello, cervelli... Insomma, vabbè.
E quindi avremo questa la scena di Gianni Carluccio, che c'è anche, di cui cura anche le luci, e quindi ci sono queste teche illuminate, tre tavolini, perché comunque c'è anche l'elemento, diciamo, teatrale, perché lui infatti a un certo punto dice, ma solo colui che sperimenta, no, l'autenticità dell'impulso e dell'attimo senza trucchi né vincoli può considerarsi un santo del teatro, ecco. E lui vuole essere anche un santo del teatro. Voi siete il pubblico, voi, quella che sto facendo qui è una prova di cui voi, il mio pubblico, siete testimoni, no? Quindi loro assistono anche ai suoi tentativi, ecco, perché lui vuole anche sperimentare l'insuccesso. E questa è la cosa.
No, infatti l'essere umano vuol dire consentire il caos, il disordine, sì, l'insuccesso, l'imperfezione anche nell'arte, no? E quindi bisogna essere un po' meno perfetti per essere umani.
E infatti lui lo dice, io purtroppo, come dire, sono perfetto, sono unico, sono originale. Poi dice, gli angeli sono statici, no? Noiosi, io ne so qualcosa.
Angeli del focolare, poi se tu pensi, cioè il termine angelo porta sempre con sé una spolverata di noia, tranne in rari casi. No? Però Wim Wenders, per esempio, questo discorso l'aveva affrontato, no? Nel cielo sopra Berlino.
Sì, sì. Difatti, c'è, diciamo, una, se vogliamo, l'unica è come sono vestito, perché un cappotto lungo, quasi potrebbe essere uno di loro, insomma, uno di loro del film.
Pensavo Wim Wenders, pensavo che ti fossi vestito da lui.
Più Bruno Ganz,
che sì, ricordiamo anche come grande interprete, non solo di cinema, ma di teatro. Qualcuno sì, non
proprio
non
con Peter ricorda. Stein,
esatto.
a proposito
di Stein, eccoci qua, ci abbiamo la quinta.
Esatto. Stein. Sì. E quindi anche loro poi, no, erano attenti, no? C'è un momento lì nel Metropolitano, in altri momenti di questo film, no? Così.
Sì.
Fantastico, in cui c'è questa attenzione degli angeli all'umanità, all'uomo, no? Quindi è anche un affetto, ma difatti lui poi anche qui non li idealizza, perché a un certo momento c'è anche dei momenti in cui inizia a detestare l'umanità, cioè ci sono, quindi non c'è l'idealizzazione del genere umano, però c'è la curiosità di poter sperimentare l'insuccesso, il cercare qualcosa, anche le pulsioni, no? Lo dice, le pulsioni erotiche, dice che prenderà dal cervello della Stein delle cose, un emisfero in cui ci sono queste, poi ecco, e quindi essere vivo in qualche modo con tutte, no, i dolori e le gioie che ci possono essere nel pulsare gli esseri umani.
Bene, allora noi come sempre con Roberto Trifirò finiamo per fare delle discussioni universali che comportano grandi temi, ma è proprio il caso in questo, no? Qui proprio si affronta anche un po' il senso della vita umana, che è quello appunto di sperimentare con procedere per esperimenti ed errori, che è anche un po' la storia delle arti da sempre, no? Siamo molto curiosi di vedere questa prima nazionale, lo abbiamo detto, una nuova produzione, Cure di masturbazione per rimanere sano, ovvero Il re del plagio di Ian Fabre, la regia, l'adattamento e l'interpretazione di Roberto Trifirò, che ancora ringrazio per essere venuto a trovarci, dal 19 di febbraio fino al 9 di marzo al Teatro Autof di Via MacMahon. Grazie Roberto.
Grazie a te e agli ascoltatori.
Buon debutto.
Grazie.
insomma non tutti ricordano, e per questo ci sono gli stacchi del suggeritore Nightlife, che Brad Meldau ha suonato Bittersweet Symphony dei Verve, un brano di tanti anni fa che però a quel tempo fece un po' sensazione anche grazie ad un video, e io devo dire che questa versione appunto al pianoforte con i virtuosismi di Meldau su un brano del genere a me non solo diverte ma mi tiene allegra, ecco, diciamo così. È strano come al suggeritore spesso gli artisti magari non si incontrano, come stasera in cui un po' li abbiamo qui, un po' li sentiamo al telefono, su spettacoli che a volte hanno delle parentele, almeno su alcuni degli spunti d'arte. E ritorniamo a parlare di Phoebe Zeitgeist, compagnia che spesso è stata ospite ai nostri microfoni, per un loro ritorno al Teatro dell'Elfo, con uno spettacolo che era stato anche ospite proprio al suggeritore Nightlife nel 2023, sul finire del 2023. Quindi prima di tutto saluto Giuseppe Isgrò, collegato con noi. Ciao!
Ciao, buonasera, ciao a tutti.
Buonasera. Allora, di che spettacolo stiamo parlando? Alla conclusione della conversazione ne ascolteremo un estratto proprio tratto da quella serata che avete passato con noi.
Bene, stiamo parlando di un testo di Don DeLillo, un testo teatrale.
Giuseppe, però scusami se ti interrompo, ti sento un po' male, stai parlando con il viva voce?
Ah, forse devo togliere il viva voce.
Sì, meglio, grazie.
Eccomi.
Adesso meglio, ti sento meglio, grazie.
Perfetto. Allora, il testo è un testo dei primi 2000 di Don DeLillo, che di testi teatrali ne ha scritti 7, anche se in Italia non sono mai stati frequentati. Io era tanti anni che con i miei compagni volevo mettere in scena questo testo, e a un certo punto si è presentata l'occasione giusta. Il testo è stato prodotto da Teatro E a Trento e poi ha debuttato a Milano all'Elfo l'anno scorso nella Sala Bausch, e ha fatto un pienone inaspettato, anche perché eravamo nel periodo dell'Immacolata, così che quest'anno lo riprenderemo nella Sala Fassbinder, e nel frattempo lo spettacolo è cresciuto, perché ha anche cresciuto dentro di noi l'urgenza di quel tipo di tematica che, se ho ascoltato Roberto Trifirò, è sempre legata al rapporto con l'arte e alla propria realizzazione nella vita, nell'arte, e quanto l'artista è capace di sopravvivere a se stesso, al suo corpo, e quanto anche un corpo in stato vegetativo può diventare un'opera d'arte anche in parallelo all'osservazione delle piante del deserto, no? Che non hanno bisogno di acqua per sopravvivere. Quindi abbiamo questo artista nel deserto del New Mexico, settantenne, un artista di land art che è andato via da New York per realizzare questo sogno di creare grandi opere di paesaggio nel deserto, ed è diventato appunto un uomo in stato vegetativo, quindi una sorta di opera d'arte riallestita ogni giorno come una scultura dalla sua ultima giovane moglie autoctona Lia, che è interpretata da Liliana Benini, che riceve la visita del figlio Sean, Daniele Fedeli, che interpreta anche in dei flashback il padre con una maschera particolare costruita dall'artista Giovanni De Francesco, e dalla seconda moglie, che è un po' una sorta di radical chic, ironica e vagamente esaurita, newyorkese, Toinette, interpretata da Francesca Frigoli. E qui, come in una sorta di commedia nera, si scatena tutto un dibattito feroce sull'opportunità di interrompere una vita che per alcuni non è più vita, per altri è ancora comunque vita, e cioè un'esistenza che non si ha il diritto di interrompere appunto con la morfina. Ma in questo dibattimento chiaramente poi rientrano tutta una serie di conflitti, cioè quello del figlio in primis, che non ha mai avuto un rapporto col padre, perché il padre era troppo occupato con se stesso e con la propria arte, quello della seconda moglie che ha vissuto un rapporto artistico e di forte comunanza, però poi alla fine è stata tradita, maltrattata e in qualche modo deprivata della parte più bella della sua giovinezza, e quello invece con la quarta moglie, che ha 40 anni meno di questo Alex vegetale, lo ha idealizzato negli ultimi anni della sua vita. Il testo ha un titolo che prende il nome volgare della pianta dell'amaranto, in inglese Love Lies Bleeding, mm-hmm. che è appunto questo amore che giace sanguinante. Mm. Come le foglie, i fiori dell'amaranto, no? Che sono delle colate di petali rossi, ed è la pianta che per i nativi americani era deputata al trapasso,
sì. Ad aiutare, diciamo, il passaggio, ecco, all'aldilà.
Esatto. Mm. Esatto.
Insomma, anche qui, diciamo, una ispirazione, come nel caso del titolo precedente, hai detto bene, insomma, un'ispirazione che poi porta, no, a in questo caso a una vostra interpretazione. So che siete molto legati a questo spettacolo, che forse è andato in scena meno di quello che avreste voluto, e quindi ci fa piacere che ritorni in scena proprio all'Elfo. E cos'altro vogliamo aggiungere prima di ascoltarne un estratto?
Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che il lavoro che è stato fatto rispetto al lavoro della nostra compagnia ha delle costanti, però anche nell'affrontare un testo che è un testo in qualche modo più realistico, più narrativo, dove in qualche modo la storia, nonostante i flashback che sono tipici di De Lillo, gli spostamenti temporali all'indietro e in avanti, cioè nel passato dei personaggi e nei discorsi funebri dedicati post mortem al protagonista. E nonostante questo abbiamo fatto un lavoro estremamente tipico del nostro gruppo, nel senso che abbiamo lavorato col musicista Stefano Cappatesta, che fa un lavoro live di sonorizzazione fortissimo, quindi il suono è molto presente. Abbiamo fatto un lavoro con Giovanni De Francesco ed Edoardo Colandrea sulle scene e sui costumi, che sono un sarto e un artista d'arte contemporanea, quindi abbiamo una scultura molto importante in scena, quindi non è stato tralasciato nel portare una forma teatrale più drammaturgicamente narrativa, tutto un nostro coté di segni, ecco, e di modalità di lavoro. Questo è una cosa che si può aggiungere.
Molto chiaro, molto chiaro. Tra l'altro, appunto, lo spettacolo evidenzia, come tu accennavi anche, no, tutti i conflitti e anche, come dire, le miserie umane, no? Di fronte a una decisione, una non decisione rispetto al termine di una vita, no? Sono personaggi anche qui imperfetti, inadeguati.
Fortemente. De Lillo mette in scena, come anche in molti suoi romanzi, una sorta di decadenza della borghesia intellettuale radical chic americana, che ha un'intelligenza e un'ironia fortissime, però nello stesso tempo ha un'incapacità affettiva, relazionale, che è tutta una serie di nevrosi che si sviluppano nelle relazioni. Quindi questo è molto chiaro, però non è mai critico in tout court, cioè i personaggi sono anche molto amati dall'autore, proprio li scandaglia fortemente. Questo secondo me è fantastico, anche per gli attori è stata una prova molto bella, molto importante, devo dire.
Bene, allora noi siamo contenti, ricordiamo le date in cui tornate in scena all'Elfo.
Torniamo in scena dall'11 al 16 di marzo.
Benissimo, allora noi torneremo a ricordare questo appuntamento e a far ascoltare un estratto di questa nostra conversazione, volevamo anticiparlo, anche nei nostri programmi del mattino. Dunque, per il momento, grazie a Giuseppe Isgrò per essere stato con noi a nome di tutta Fibe Zeitgeist, e ascoltiamo adesso un estratto che ci avevate proposto, regalato proprio dal vivo durante quella puntata del Suggeritore Night Live, quando lo spettacolo era proprio, insomma, al suo primo debutto. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a te, a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Il modo in cui Lui morirà, vivrà dentro di noi per sempre.
Vero.
Vale per tutti e tre.
Vero.
Aver messo fine alle sue pene.
Quali pene?
Mettere fine alle sue pene. Con l'eutanasia. La morte dolce. È una cosa con cui possiamo convivere, vero?
La sua morte per mano vostra. Ecco con cosa dovrete convivere. Che metodo userete? Inoculazione? Asfissia? Voi credete possa esistere una morte dolce? Anch'io, solo che per me la morte è dolce quando i vivi non interferiscono per soddisfare i loro comodi. Lasciatelo morire quando sarà giunta la sua ora.
E cioè quando?
Nessuno può dirlo.
Ormai sono mesi, quanto può durare ancora senza contare i mesi passati?
Preferisco non saperlo. Vi siete portati tutto il necessario? La maschera, il sondino, il monossido di carbonio. Si usa quello lì, vero o sbaglio?
La sua condizione si chiama così per un motivo.
Non voglio sentirla nominare.
Cioè?
Stato vegetativo cronico.
Ho detto che non voglio sentirla nominare. È una definizione sciocca e crudele.
Una parte del suo cervello si è atrofizzata. Lo abbiamo letto nel referto della TAC. È un caso disperato e irreversibile.
Lascialo morire in pace.
Nella morte non c'è pace, non c'è niente. Lui è quello che sente, quello che è adesso. È Alex Maclean. E voi non avete nessun diritto di intromettervi.
Lascia che riposi in pace, ti prego.
È del tuo riposo che parli, della tua pace.
Pensa a quelle notti interminabili. Sai cosa voglio dire?
Non riuscire a dormire.
Non riuscire a dormire, a controllare il flusso dei pensieri. E sono tutti inquietanti. Una paura che non riesci a dissipare.
Una perenne resistenza passiva.
Uno stato di semicoscienza in cui non puoi reagire. Sei impotente, in preda al terrore. Mi capitano spesso notti così. Forse anche lui è in questo stato, ammesso che senta qualcosa.
Solo che è costantemente in quello stato. Non si tratta di un'ora o due per notte.
Non ho voglia di parlare.
E di cos'altro parliamo?
Non c'è nient'altro.
Siamo qui.
Cosa ci stiamo a fare?
Ancora una vita.
Vita significa calore, movimento.
Pensi davvero che avrebbe voluto questo? Un uomo come lui.
Ora devo rientrare a cambiare le lenzuola. Questo è quanto. Il primo ictus gli ha leso la parola. Dopo ha cominciato a parlare in un modo completamente diverso. E io mi dicevo, ecco, la sua vera voce. Ogni parola conteneva le emozioni di tutta una vita.
Sapeva a cosa andava incontro.
Il secondo ictus è stato devastante. Un vero insulto per il cervello. Ma lui non se n'è andato. È ancora qui. Riesco a intravedere Alex lì dentro. Quando gli parlo lentamente e chiaramente, lui mi sente. L'udito è l'ultimo ad andarsene. A volte si lamenta, ma non per il dolore. Non soffre. Ne sono certa.
Voglio crederti.
È sospeso tra la vita e la morte, capisci? È l'ultimo tratto. Un passaggio sublime. Nessuno ha il diritto di sottrarglielo.
Si lamenta ma non per il dolore, ne sei certa?
Sì.
Voglio dirti una cosa che forse non sai. Il sondino nasogastrico per l'alimentazione può causare dolore.
Lasciala in pace.
Non siamo venuti qui per lasciarci in pace.
Smettila.
Il sondino per l'alimentazione può causare dolore.
Basta.
Qual è il confine tra abnegazione e masochismo?
Basta.
Stiamo solo parlando. Esaminando i punti critici, ce ne sono tanti. Quando è che un gesto di tenerezza diventa un'ossessione, anomalo, perfino morboso?
Ti ho detto di smetterla, basta!
Non devo mica obbedirti. Non sei più tu la mia matrigna. Adesso è lei.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns on the horns. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word, on the track quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging, lounging. Mellow out and just
it's lounge. Such a whole record, today it outsells classical music.
East of the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging, mellow out and just lounging. Lounging, lounging, mellow out, check it out, and lounging, lounging.
Ed eccoci, questo è sempre il Suggeritore Night Live, la trasmissione in diretta da Radio Popolare tutti lunedì sera per parlarvi di spettacolo dal vivo, di teatro, di spettacoli che vanno a debuttare. In questo caso abbiamo un altro ospite in diretta che appunto sarà tra i protagonisti di un titolo immortale. Parliamo di Romeo e Giulietta, che debutta al Teatro Leonardo per Manifatture Teatrali Milanesi proprio in questi giorni, e la regia è di Antonio Sixti, e l'idea, credo, adesso ce lo faremo raccontare, è di immaginare un Romeo e una Giulietta come rappresentanti dell'amore giovane, l'amore giovane di tutte le generazioni, di tutte le epoche, mettendolo in relazione, insomma, questo amore così celebre, così famoso e anche così tragico, drammatico, alla distopia del presente. Ne parliamo con il Romeo di questa nuova produzione di Manifatture Teatrali Milanesi, Marco Spiacentini. Buonasera.
Buonasera, eccomi. Buonasera.
Allora, dunque, che tipo di lettura è quella del vostro Romeo e Giulietta?
Allora, come dicevi giustamente tu prima, questa è una rivisitazione di Sixty, e lui si è principalmente concentrato su la parola, l'importanza della parola shakespeariana. Come dicevi giustamente tu all'inizio, qui si vanno un po' a scardinare quelle che sono le idee che possiamo magari avere tutti su una messa in scena classica di questa tragedia shakespeariana. Sixty va a sconvolgere quelli che sono i costumi, quelli che possono essere le azioni sceniche anche che i performer vanno a eseguire sul palco, quindi è una messa in scena, lo speriamo, nuova, ecco.
Sì, beh, questo lo immaginiamo. Dunque, c'è un riferimento d'ambientazione, cioè è contemporaneo?
È contemporaneo, sì, ma...
Ma non troppo.
A me verrebbe dire senza tempo, ecco.
Ok. Però comunque l'idea è quella ovviamente di uscire dalle classiche raffigurazioni della Verona dei tempi, dei Capuleti e dei Montecchi, no?
Assolutamente sì, assolutamente.
Quindi non avremo, insomma, abiti d'epoca, balconi e tutto il resto?
No, quello, ecco. Quello no.
No, appunto, stavo cercando di dare una piccola fotografia ad ascoltatori e ad ascoltatrici di quello che vedremo, insomma, poi naturalmente il modo migliore è vederlo dal vivo. Ci sono però degli elementi, abbiamo detto, che rendono, e non a caso, insomma, si tratta di un'opera così famosa, questa storia immortale, no? Cioè tutto il contesto in cui si muovono i due giovani innamorati è un contesto come minimo inadeguato, se non addirittura spesso ipocrita, no?
Assolutamente. Questa è una storia che è universale, assolutamente contemporanea. Questi sono due giovani che vivono in realtà anche come i giovani d'oggi, trasportati dai desideri, dagli impulsi e dalle passioni, e contrastati purtroppo dal mondo adulto, come spesso accade anche oggi. È una tragedia bellissima, ma è una tragedia classica, che noi vorremmo, portandola in scena, tentare di rivisitare, ecco.
Certamente. Allora, chiedo a te, perché il ruolo è il tuo, come hai affrontato questo personaggio dunque insieme ad Antonio Sixti?
Allora, io per me è assolutamente un onore poter interpretare questo personaggio iconico. Ho approcciato questo personaggio prima di tutto partendo da una lettura approfondita della drammaturgia, che è meravigliosa, e poi partendo dal corpo e la parola poi veniva a servizio del corpo, e spero che questo si possa vedere in scena, ecco.
Quindi l'idea è quella di immaginare anche, no, tutto quello che proprio fisicamente, quasi istintivamente, un personaggio del genere attraversa.
Sì, 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 un personaggio fisico, un personaggio che si esprime anche attraverso, esatto, l'uso del corpo, una fisicità particolare.
Bene, allora lo dico perché insomma ho visto che le azioni di scena sono firmate da Susanna Baccari, una delle storiche componenti di quelli di Grocca, immagino appunto che si sia partiti,
esatto,
da un grande lavoro sulla fisicità. Allora io ringrazio molto Marco Spiacentini, Romeo di Romeo e Giulietta, nella versione che andrà in scena quando?
Allora, noi abbiamo debuttato l'11 e siamo in scena fino al 2 marzo ancora al Teatro Leonardo.
Benissimo, allora, dato che appunto la scorsa settimana è cominciato il debutto, ma appunto c'è la possibilità di vederlo ancora per parecchi giorni al Teatro Leonardo, di William Shakespeare naturalmente, Romeo e Giulietta, grazie davvero Marcos per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A risentirci. E allora ci sono anche altre cose da raccontarvi, più tardi avremo forse il tempo per ricordarvi un paio dei debutti di questa settimana. Lo spettacolo di cui vi parliamo, e come vi dicevo, poi se avremo qualche minuto vi segnaleremo anche qualche debutto della settimana, Songs for No One. Nastaran Razaoui Khorasani è una performer e drammaturga iraniana che però fin da bambina si è trasferita in Nord Europa, ma non per questo ha dimenticato il proprio paese. All'Iran è dedicato lo spettacolo, che, lo ricordiamo, sarà in scena a Triennale Teatro per il Festival FOG martedì e mercoledì, quindi domani e dopodomani a Triennale Teatro. Tra l'altro domani, il 18 febbraio, ci sarà un incontro con l'artista moderato da Maria Paola Zedda. In questo caso Nastaran Razawi Khorasani ha dato voce a un bambino e una bambina che vivono in Iran. Dialoghi, poesie, canzoni, un suggestivo assolo basato su una serie di conversazioni telefoniche con i bambini. Una società nascosta, storie invisibili che raccontano una vita quotidiana che però rappresenta anche un racconto politico, inevitabilmente. Quest'autrice è stata più volte premiata e tra l'altro questo testo ha vinto in Olanda il BNG Bank Theater Prize nel 2020 e poi è stato selezionato al Flemish Theatre Festival come una delle produzioni più socialmente rilevanti della stagione e anche per il Theater der Welt di Francoforte Offenbach nel 2023. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato, almeno una parte di quello che ci ha raccontato proprio l'autrice di Songs for No One, Nastaran Razawi Khorasani, questa mattina a CULT, il quotidiano culturale di Radio Popolare.
I interviewed a boy and a girl.
Yeah.
And I recorded our conversations for throughout a year.
Yes. So you just had a long acquaintance with the children in order to have a deeper knowledge mm-hmm. of their thinking.
Mm-hmm. Exactly. Yes, to get to know them more and to understand them more, to build trust. And with this kind of work, you never know what the outcome will be. So I always start very early in the process to understand what the material's gonna be, because I use their voices and I use what they, but I don't know, of course, what they will say. So
yeah,
that's
yeah.
why I start very early.
I'll translate. Le ho chiesto conferma del fatto che questa performance fosse affidata alle voci dei bambini, in particolare di un bambino e di una bambina. Me lo ha confermato e, come avete sentito, ha raccontato di avere registrato conversazioni con i bambini per la durata quasi di un anno, per avere una conoscenza più profonda del loro modo di pensare, delle loro sensazioni, ma soprattutto perché con un lavoro come questo non si può mai prevedere che tipo di risultato si otterrà e dunque anche il lavoro prolungato di ascolto, di ricerca, di interazione è molto importante. What was the outcome? Obviously, we're gonna see and listen when we come to Triennale. But the outcome was not only the things that young people in Iran might use in their everyday life, like poetry, which is very, very popular in Iran as a mean of expression, or songs, but also their hopes and their dreams. Is that true?
Mm-hmm. Yes. Basically, I ask them very daily questions because if you make something in the West about Iran, it becomes immediately becomes political.
Yeah.
Because Iran is also very closed country, but also the idea that we have in the West about Iran is the things that we know from the media, and it's very colored. It's very dark and
yes,
very one idea.
Yeah. So you wanted to have another kind of outcome.
Well, I just. The thing is, when you ask a very simple daily question to someone in Iran, for example, I ask the girl, she's 11 years old, I ask her, can you give me an example of how your morning looks like before you go to school? Well, she makes a summary of what's her morning like, and the moment that she enters the school, well, the moment that she enters the school is very different from how our children in the West enter a school. So then you feel this dictatorship already. Then you feel the politics yeah. already. So you don't need to ask them very political questions, actually, because in their daily life, they have to deal with politics all the time.
Of course. Yes. I will translate, which is very mm-hmm. interesting. Allora, ho chiesto mm-hmm. alla nostra ospite qual è stato poi il risultato di questo lavoro così prolungato di conversazione con i bambini, con i ragazzi, e che tipo di risposte, di racconti ne sono scaturiti, sapendo che in Iran, per esempio, poesie, canzoni, ma anche sogni, speranze, vengono espressi in maniera particolarmente appassionata. La risposta è stata: ho fatto domande sulla vita quotidiana, perché in Iran ovviamente ogni volta che si fa uno spettacolo, una performance, subito diventa politica, anche perché in Occidente ovviamente i racconti che arrivano dall'Iran sono molto connotati da quel punto di vista, essendo un paese così chiuso con una realtà, appunto, che è quella del regime. Ma per esempio, se io chiedo alla ragazzina che ha 11 anni com'è la tua mattinata prima di andare a scuola fino a quando entri a scuola, la risposta è già molto precisa, perché tutto il racconto dei momenti privati a casa e poi dell'arrivo a scuola e come si entra a scuola in Iran rispetto a come si entra a scuola in Occidente già è una rappresentazione della dittatura, perché non è molto diverso, naturalmente, quindi automaticamente si ha un'immagine anche politica di che cosa accade nel paese. Allora, questo era un breve estratto dalla conversazione che potete ascoltare per intero sul podcast, nel podcast di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di questa mattina. Vi ricordo che abbiamo parlato dello spettacolo Songs for No One, inserito nel programma del Festival FOG di quest'anno presso Triennale Teatro, e che l'ospite, la voce che avete sentito, è quella della drammaturga e performer iraniana Nastaran Razawi Khorasani. Lo spettacolo è in scena domani e dopodomani, e domani dopo lo spettacolo, che inizia alle 19:30 e dura un'ora, ci sarà un incontro con l'autrice. Noi adesso abbiamo ancora 5 minuti per dirvi qualcosa dei prossimi debutti. Cominciamo dal Teatro Menotti, dove domani a Milano debutta Paolo Rossi con da questa sera si recita a soggetto insieme con la sua compagnia Emanuele Dell'Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti, che rilegge a modo suo la celebre celebre commedia di Pirandello. È un modo, come sempre, per Paolo Rossi per affabulare, per improvvisare con disciplina, fino al 23 di febbraio.
picked up the ball again and stomp at him dead. There was so much that I wanted to scream. Shoot a kid to him, cause no money.
E invece domani debutta al Piccolo Teatro Strehler trasposizione teatrale del più celebre film di Ingmar Bergman, Scene da un matrimonio, firmato da Roberto Andò. In scena ci sono Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Shilton e Caterina Tieghi. Lo spettacolo è intitolato Sarabanda. In scena appunto da domani fino al 23 di febbraio in tournée tocca appunto anche il Piccolo Teatro Strehler. Vi ricordiamo che al Teatro della Cooperativa resta in scena anche questa settimana quella volta che mia zia fece scappare Matteotti di e con Walter Leonardi, la nuova produzione del Teatro della Cooperativa e il nuovo spettacolo di Walter Leonardi. Ricordi familiari si mescolano con fatti storici del periodo del Novecento e della nostra del nostro passato prossimo, anche e soprattutto politico, per farsi una domanda importante, magari darsi una risposta incoraggiante. Non siamo tutti fascisti, vero? E al Teatro della Cooperativa. Al Teatro dei Venti, scusate, al Teatro delle Passioni, che è a Modena e fa parte del circuito ERT, in ospitalità, ma anche per celebrare, come abbiamo avuto occasione di ricordare con un'intervista dedicata, c'è il Teatro dei Venti con il suo lavoro più recente, perché in realtà il Teatro dei Venti, che fa teatro in carcere da molti anni, giusto appunto due decenni, lo fa tra l'altro con degli esiti, come accade per le migliori compagnie, di grande validità. E allora noi vi ricordiamo che gli spettacoli che sono in programma in questo anniversario importante per il Teatro dei Venti al Teatro delle Passioni di Modena in ambito della stagione di ERT sono tre: Edipo Re, Sette contro Tebe e Antigone, la cosiddetta trilogia dell'assedio. E la cosa interessante è che, come è accaduto domenica scorsa, c'è la possibilità il prossimo weekend di assistere a una maratona vedendo tutti e tre gli spettacoli di fila. Per il suggeritore Night Live vi salutiamo, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, fra poco ci sono le notizie della sera. Noi ritorniamo lunedì prossimo alle 21.30 in diretta in presenza dall'Auditorium Demetrio Stratos con un'altra puntata del suggeritore Night Live, e comincio già a dirvelo ora, sarà la serata della stand-up comedy in cui tutti siete indispensabili per decretare il trionfatore o la trionfatrice della gara fra gli stand-up comedians che si esibiranno dal vivo. Prenotazioni @radiopopolare.it. Buonanotte da Ira Rubini, adesso le notizie, risentirci.